1, 2, terzo arriva. Prego.
Ho apprezzato molto il suo intervento, molto bello, anche perché ci ha permesso insomma di uscire un po' dalle visioni quotidiane dei giornali, dei dibattiti televisivi. Però nel frattempo capisco, vedo poco l'ottimismo che invece nelle ultime battute lei ha dichiarato, anzi mi ha fatto venire un po' più, sono ancora più pessimista di questa visione, perché questa idea bellissima di una nuova politica economica orientata al sociale richiede ovviamente consenso, diffusione, collaborazione tra organi di governo, che è già difficile in uno Stato come quello, uno Stato nazionale, ma che vedo pressoché impossibile oggi in Europa, che è una, oramai diventato una specie di coacervo di nazioni, ciascuna che persegue degli interessi anche molto contrastanti una con l'altra. Quindi la domanda è un po' questa, ma a questo punto, con questa sua visione, con questa prospettiva, che ripeto molto bella, molto affascinante, che mi è piaciuta molto, l'Europa la vede come opportunità o come limite? Cioè questo processo di integrazione di 20 stati e oltre, uno diverso dall'altro, che mantengono ciascuno, anzi cercano di mantenere sempre di più una loro autonomia, cercano di aumentarla, anzi non delegano verso una governance interna qualcosa, cercano di portarsela a casa. Ecco, non le sembra che questo sia un pericolo, anzi contrasti un po' con questa sua interessante visione?
Io voglio sottoporre una questione riguardo alla globalizzazione, come abbiamo anche detto in questa conferenza. Io penso proprio che la globalizzazione deve essere informata,
o meglio, la globalizzazione
deve essere informata, o meglio deve essere sappiata, perché se la globalizzazione vuol dire distruggere le foreste dell'Indonesia, distruggere l'olio di palma costamino, di altre tipologie di oggi, non si va assolutamente avanti. Detto questo, io penso che proprio il capitale dobbiamo ritornare forse un pochino più alle origini, e parla un pochino più alle origini, e parlare di quel capitale che diceva Weber, cioè un capitale protestante calvinista, cioè imparare forse a dire che il capitale non è proprio il fine della, diciamo, dell'economia, ma deve essere un mezzo per poter distribuire ricchezza e produzione all'interno di una nazione, altrimenti questo può generare solamente, diciamo, può generare solo danni, ed è anche una dimostrazione di quello che è successo negli ultimi anni. Poi vorrei porre una questione riguardo all'homo economicus e contrapporlo all'homo islamicus, perché io ho avuto questo piacere, ho avuto questa, diciamo, questa grande fortuna di avere una compagna di classe musulmana. E lei aveva fatto una bellissima tesina sul microcredito islamico, che sta prendendo veramente, diciamo, tanto piede appunto nel mondo asiatico, in Mali, in queste zone qua. E vorrei dire, non è perché questo, diciamo, questo microcredito islamico, questa concezione che loro hanno dell'economia legata strettamente alla religione, diventerà, diciamo, un nostro, diciamo, nemico economico dello sviluppo occidentale, che negli ultimi anni si è dimostrato fortemente, diciamo, staccato da quelli che sono i cristiani, in particolare modo quelli cattolici.
Vincenzo.
Volevo dire una cosa che mi sembra che ci dica praticamente.
Non sento.
Alza la voce.
Ah, ok, una cosa che mi sembra che ci sia in economia, o che dicano gli economisti o i rappresentanti dei governi, è che sembra che non conoscano l'economia. Cioè, nel senso che non si ragiona più, cioè, se uno prende un libro di economia politica, si inizia studiando la contabilità, quindi diciamo le grandezze fondamentali, quindi il PIL e il reddito nazionale, poi si passa a studiare l'equilibrio cosiddetto del consumatore, come si dice è più importante il reddito e il consumo, poi si parla di equilibrio del diciamo, dell'impresa, quindi strada di produzione e costi, poi si parla di mercati e diciamo via dicendo. Quindi quando si studia l'economia c'è una gerarchia di in qualche modo leve che bisognerebbe seguire per in qualche modo intervenire. Purtroppo da quello che mi sembra negli ultimi, cioè, degli anni 80, ognuno si alza la mattina e inventa, secondo me con la sua testa, qualche economista, una sua teoria, no? E quindi fondamentalmente poi giustamente le teorie fondamentali, quelle di macro, sono due, cioè quella liberista di Smith, quella di Hayek, abbandone un po', e fondamentalmente quella di Keynes. Allora, perché, cioè, quando un governo fa una politica economica, o comunque quando si sente un dibattito di economia, quando arriva a leggere il Financial Times o l'Economist, eccetera, e poi prende magari il libro che ha studiato di economia e dice: ma come mai questi qui, cioè, non seguono in qualche modo quella che è la scienza economica, che è una scienza molto umanistica, comunque è forse una scienza. Perché secondo me se tutti prendessero un libro di economia e seguissero alla lettera, diciamo, un libro, sostanzialmente anche per questo motivo, perché per esempio il capitale e quindi la finanza e il lavoro nel libro di economia di solito vengono il cosiddetto capitolo 6, e rispetto al mercato principale di beni e servizi, diciamo capitolo 1, sono considerati dei mercati derivati. Invece noi abbiamo visto negli ultimi 20 anni che il capitale e la finanza è diventato il primo, diciamo, il mercato, che dovrebbe essere a servizio di quanto derivato, eccetera, eccetera. Quindi senza stabilire, secondo me, a pensare come combattere la crisi, eccetera, dovrebbe essere salutare, fare qualche corso di economia adulti in modo tale da applicare semplicemente quello che c'è scritto e dice l'economia. Come questo proprio per ricreare un
po'.